Di approfondire il compito sacerdotale è stato il tema della volta scorsa. Questa sera gli altri due compiti frutto del nostro essere unti dopo il battesimo, cioè la prima cresima l'abbiamo ricevuta durante il battesimo, l'altra cresima è la confermazione di questa cresima liberamente ricevuta. Anche se in Oriente, e sono cattolici, di rito ortodosso, ma sono cattolici, la cresima non la ripetono. Non la ripetono, cioè la cresima è proprio quella che si riceve al battesimo. Perché il dono dello spirito, la spiritualità occidentale ha dato un pochino più di peso all'accoglienza libera, personale del dono. Poi 12 anni, 8 come è successo a noi, 7 addirittura, oppure di 16, 18 come in Francia, in Germania, in Inghilterra, sono scelte. Comunque, nel battesimo siamo stati unti sacerdoti, profeti e re. Abbiamo approfondito insieme il sacerdozio comune, era il tema della volta scorsa. Adesso il terzo incontro riguarda l'approfondimento del compito profetico e regale. Io seguirei il testo per chi ha in mano il libretto, perché ci aiuta abbastanza facilmente, lo ritengo proprio un grosso aiuto alla comprensione, e divide questo incontro in due parti, no? Sono anche evidenti graficamente. A, il compito profetico, poi nelle pagine successive B, il compito regale. Non sono parole facili. Cosa significa che sono stati fatti profeti? E che cosa significa che siamo stati fatti re? Era difficile comprendere che siamo stati fatti sacerdoti. Poi credo che la volta scorsa qualcosa abbia capito. Il sacerdozio è la capacità di mettersi nelle mani di Dio attraverso il sacrificio, ma non la sofferenza, è il sacrificio. Il posarsi sull'altare, ogni domenica ci posiamo sull'altare all'offertorio. Offriamo il pane e il vino. E poi diamo le cose sacre perché diventiamo santi. Il sacerdote è colui che dà le cose sacre, colui che in qualche modo fa lievitare una massa perché porta dentro di sé la presenza di Dio. Che cosa significa essere profeti? È la sfida di stasera. E cosa significa essere re? Sarà proprio la difficoltà più ampia, più... non so se riusciremo a dirlo bene. Comunque, che cosa significa profeti? Ci può aiutare la parola profeta. Il profeta chi è? Se noi andiamo dietro a sentire ai significati che circolano, perché il linguaggio è una circolazione di significati, le parole poi acquistano un significato anche un po' differente a seconda del luogo. Quando diciamo profeta intendiamo uno che conosce il futuro. Non sempre, ma abbastanza facilmente. Mentre la parola profeta non significa questo. La parola profeta significa parlare a nome di. Quindi la massima profezia è la testimonianza, far vedere nei fatti, chi è colui che guida, illumina, sostanzia la nostra vita. Quindi ogni persona che vive coerentemente la sua fede è in qualche modo capace di compiere il servizio profetico. E noi abbiamo veramente bisogno che ci sia questa testimonianza. Infatti il cristianesimo primitivo si è sviluppato attraverso la testimonianza profetica. A me colpisce sempre, in quanto letto nelle cosiddette storie dei martiri dei primi secoli, nel terzo secolo in Cartagine c'era stata una grande retata di cristiani, proprio perché l'impero negli anni 250 ha avuto un guizzo di forza, di sicurezza, e l'imperatore di allora è stato un imperatore grande e ha capito che nel cristianesimo c'era un germe di corruzione del potere dell'impero. Non perché il cristianesimo voleva distruggere l'impero, ma perché i valori del cristianesimo non erano quelli dell'impero. E Decio ha cominciato a diffondere di nuovo fortemente il mito dell'imperatore come colui che è la radice e la sorgente di tutto il bene. E i cristiani, convinti, seri, si sono opposti a tutto questo. Dall'imperatore non nasce la verità, dall'imperatore non nasce il bene. L'imperatore ha un compito di governo, ma il bene, la verità, è legata alla persona, alla coscienza del singolo, alla propria fede, a quei valori che in qualche modo rendono la nostra vita luminosa. Per cui in questa retata sono stati presi un po' i capi, erano più di 100, e portati da quello che era il prefetto della zona. Uso un termine di oggi, no? Per un grande interrogatorio nell'anfiteatro di fronte a tutti, per dare una lezione di sentire politico, era poco convinto di quello che stava facendo, perché aveva 120 persone circa davanti a sé, persone di lavoro, persone intelligenti, persone che erano nel tessuto di Cartagine, ed era destinato ad ucciderle. Non le voleva uccidere, voleva in qualche modo farle parlare per far capire a tutti che erano persone intelligenti, persone buone, persone oneste. E ha cominciato però malamente il suo interrogatorio, cioè ha cominciato a chiedere alla prima come si chiamava, da quale famiglia veniva, quale lavoro faceva, ma quando, ripeto, poneva il nome al centro, ma tu chi sei? Dimmi il tuo nome. E il primo ha cominciato a rispondere: mio nome è Cristiano. Poteva passare, non era il suo nome Cristiano. Chi interrogava sapeva che nome aveva. Ma è venuto il secondo e alla richiesta qual è il tuo nome ha risposto Cristiano. E il terzo ha risposto Cristiano. E poi non ha avuto più coraggio di andare avanti, perché erano risposte pubbliche, risposte di fronte a tutti. Queste persone erano certe che la loro vita aveva senso nel seguire Gesù, perché nei primi secoli essere cristiani significava seguire Gesù. Infatti nei primissimi tempi erano stati chiamati cristiani non cristiani, ma quelli della via, quelli che avevano intrapreso la via che aveva indicato Gesù. Che cosa è stato costretto a fare il prefetto? A farli fuori tutti. Perché quando ha cominciato a insistere dicendo: ma presentatevi, dite chi siete, dite le vostre convinzioni, questi hanno ripetuto coralmente: noi siamo cristiani. La loro verità più profonda era essere cristiani. Questa è profezia, mi sono spiegato? Semplicemente profezia. Non hanno detto un futuro che doveva arrivare. Il futuro che doveva arrivare, comportandosi così, lo sapevano bene e lo temevano tutti, perché gli amici piangevano, la gente che assisteva li conosceva, erano persone nobili, persone di lavoro. Perché decapitare il gruppo cristiano? E perché era cristiano, perché l'imperatore contava nell'obbedienza esterna, Ma nella verità profonda del senso della vita, il liberatore non contava. A noi oggi manca un po' di profezia, mi sbaglio? Noi siamo ingegneri, architetti, medici, preti, ma ci dimentichiamo che siamo cristiani. E se lo diciamo, qualche volta, forse troppe, lo diciamo per distinguerci, no? Non posso dire sono cristiano, non sono musulmano. Il cristiano non ha bisogno di distinguersi. Ha bisogno di testimoniare, basta la gioia di essere stato chiamato. Quindi nel nostro battesimo noi abbiamo ricevuto questo grosso compito di essere all'altezza della verità che ci è stata donata. Siamo figli di Dio. Ma pensate, se lo credessimo fino in fondo, quale fraternità ci sarebbe? Il figlio vero è geloso del fratello o è felice del fratello? Il figlio vero non è geloso del fratello. E se tutti siamo figli di Dio, non tutti lo riconoscono, non tutti lo gradiscono, qualcuno pensa a Dio in un modo differente, ma se Dio è padre di tutti, è il creatore di tutti, per cui tutti potenzialmente siamo fratelli, ma pensate quale comunione ci sarebbe tra noi. E invece nelle nostre identificazioni noi acquistiamo sicurezza, ma perdiamo verità. Questo è il punto più delicato. Spero che mi abbiate capito. Acquistare sicurezza in un mondo molto disordinato, molto caotico, male non fa. Ma acquistare sicurezza giudicando gli altri, separandoci dagli altri, è morte, non è vita. Io non ho come compito di sapere chi sono. Il mio compito è di ricevermi dalle mani di Dio godendo del dono che mi ha fatto, di essere il figlio. Questa è la profezia. Ecco che leggiamo adesso, se voi vedete, c'è una bella citazione dalla Lumen Gentium, il paragrafo 12. Il popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo. Immediatamente ci viene presentato il modello. Cristiano viene da Cristo. E Cristo nella sua vita che cosa ha fatto? Essere semplicemente se stesso. Non ha mai sostituito nessuno. E quando lo seguivano, ha sempre precisato: venite dietro a me, rinunciate a voi stessi. Ma dove andiamo? Sempre ce l'ha detto Gesù, andiamo verso il Padre. E quando Gesù ci parlava, testimoniava la sua potenza nei miracoli o la sua limpidezza nel discorso, sempre diceva: quello che vi dico me l'ha detto il Padre. Quello che faccio l'ho visto fare al Padre. Gesù è stato il testimone del Padre. Chi vede me, vede il Padre. A Filippo che gli domandava: mostraci il Padre, Gesù risponde un po' desolato, siamo nell'ultima cena: Filippo, abbiamo vissuto 2 o 3 anni insieme e non hai ancora capito che io non sono qui per mostrare me stesso, ma per mostrare il Padre. Capite meglio il termine profetico? Profetico è colui che mostra qualche cosa d'altro. Parla a nome di. Mostra quella realtà che lo ha riempito, che lo ha arricchito, ma non come dono per sé, ma come dono per tutti. Il profeta non sa per la gioia di sapere. E peggio, non sa per vendere quello che sa. Chi sa per vendere, ce l'ha insegnato Platone, non è un sapiente, è un sofista.
Ma Gesù non ha venduto quello che sapeva. Lo ha detto fino alla fine, accettando di morire. Perché la profezia fa sempre paura. Perché la profezia, in quanto tale, ci dà un'indicazione precisa. La verità non la possiede nessuno. La verità si riceve e si consegna. Il saputello, quello che dice io ho capito, nella scienza, c'è lo scienziato che intuisce, che approfondisce, ma la scienza stessa cresce per accrescimento, per confronto. Le grandi intuizioni hanno dato una svolta, ma non sono mai state precise. Sono sempre state arricchite e completate. Perché la verità non è possesso di nessuno. E qui faccio un discorso, credo, importante per la nostra vita. Quando noi diciamo che le cose stanno in un certo modo e ci chiedono, ma sei convinto? E diciamo di sì, ci dimentichiamo che la parola convinto viene dal verbo legare. Chi è convinto dice, non è la mia idea, ma è la realtà. Una persona seria non dice mai la penso così, ma dice le cose stanno così. Chi ama la verità è obbediente, non si inventa le cose. E quando parliamo del demonio e sentiamo dire dalla scrittura che è il bugiardo dall'inizio, qual è il compito del demonio? Di dirci che le cose sono come le pensiamo e che valgono i nostri giudizi, i nostri pareri. Pensate quale deriva sta arrivando nella mentalità di tutti, per esempio con quello scherzetto innocuo mi piace, non mi piace. Tra poco arriverà, no, mi piace, ma è vero o non è vero? E per sapere se una cosa è vera, andremo a contare quanti hanno detto è vero. Oh Dio mio. Ma anche se andiamo a contare quelli che dicono mi piace, una cosa non è bella perché piace. È vero, se è bella piacerà anche, perché è bello arricchisce, illumina, trasforma. Ma non è bello perché piace, piace perché è bello, è un'altra cosa. La verità che è luce non è possesso nostro. La luce non è possesso di nessuno. E questo dovrebbe farci comprendere. In quanto battezzati siamo profeti, stiamo capendo, cioè testimoni della verità che Dio ci ha donato in Gesù. E San Paolo nella lettera agli Efesini, quando benedice Dio proprio all'inizio della lettera, dopo essersi presentato come colui che la scrive, e dopo aver detto a chi la scrive, esplode: benedetto Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere figli adottivi. Questa è la verità. L'unico da benedire è Dio. E lo si benedice perché è la sorgente di ogni bene. E in Gesù ci ha mostrato che siamo figli, che ci vuole figli. Qualche volta rimaniamo sorpresi di fronte alla parola predestinati. Ma quando Dio ama, non può che amare. Non conosce il no di Dio, Dio conosce solo e sempre il sì. Quindi ci destina al bene, non ci può creare per il male, non ci può creare per l'inferno, non ci può creare per la condanna. Ma basta un esempio semplice. Se un genitore ha un figlio, predestina il figlio, lo predestina. Va bene, farà di tutto perché sia un figlio pieno, ricco, gioioso, convinto della gioia che al mondo un genitore non può pensare il contrario. La sua direzione è una sola: trasmettere la vita che ha ricevuto perché sia vissuta, perché sia goduta, perché sia amata. Se un genitore riceve da Dio il dono di un figlio, ma lo pensa come strumento della sua realizzazione qui su questa terra, distrugge il figlio. Ne fa uno schiavo. Dio ci ha predestinati ad essere figli adottivi e a testimoniare questa gioia, e questo è il compito proprio. Quindi col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità. Ecco, colui che diffonde la presenza di Dio con una vita di fede e di carità e con l'offrire a Dio un sacrificio di lode. Il sacrificio di lode, come la chiamiamo noi? Lo chiamiamo noi Eucaristia, sacrificio di lode. Il paese antico era stato pensato come avendo al centro una chiesa, forse anche il castello di chi doveva, un campanile che abitava, qui l'Italia, ma in mezzo mondo cristiano. E il centro della vita cristiana era la celebrazione della Eucaristia, il sacrificio di lode. Un mondo che è diventato frenetico sta distruggendo, sta rendendo impossibile il sacrificio di lode. E il moltiplicarsi delle chiese le ha rese anche negozi nei quali andare ad acquistare qualche buona parola, qualche servizio religioso. Capite che stiamo rischiando grosso? Certamente il nostro mondo si crede più libero, più maturo, perché è diventato laico. Oggi la laicità ci viene presentata come testimonianza di libertà, di indipendenza. Ma la laicità non è nata così, perché laico significa uno del popolo, uno che ha ricevuto e che dà attraverso il lavoro, la famiglia, negli strumenti delle relazioni tra noi. Oggi la parola laico sta quasi diventando la parola non credente. Non è proprio così, ma sta diventando questa. Ma laico, e nella Chiesa ancora la parola laico, significa appartenente al popolo, battezzato con il compito sacerdotale, profetico e regale. Siamo lontani, stiamo andando per strade che in qualche modo ci rendono più, voglio usare una parola un po' dura, più senza volto, e ci chiedono di non avere volto, ci scongiurano in tutti i volti che ci chiedono di impersonificare, sono i volti di quelli che appaiono alla televisione, che ci raccontano queste e quest'altro, che si fanno salvatori. E c'è pieno, c'è pieno di gente che ci dice: guarda me, io ti salverò. Gesù non ha mai detto: guarda me, io ti salverò. Ha sempre detto: guardate a Dio, che lentamente ha fatto capire che era padre suo, ma con un'estrema. E quando ha iniziato la sua missione, le sue prime parole sono state quelle di Giovanni il Battista: convertitevi. Cioè, convertitevi, prendete la direzione giusta, convertere, cioè voltare e dirigersi nella direzione giusta. La parola greca è ancora più interessante. Significa cambiare mentalità. Non guardare più ai propri interessi, ma chiedersi la domanda essenziale: Dio mi ha creato perché? Qual è il senso della mia vita? Leggo lo scritto corsivo in fondo a pagina 20. Il Concilio ci insegna che Cristo, il grande profeta, adempie il suo compito profetico non solo mediante la gerarchia. È compito dei preti, no? La testimonianza è compito di tutti. Sentivo in questi giorni che si sta parlando della beatificazione di quei cistercensi che erano in Algeria. Vi ricordate che erano stati fatti prigionieri? Erano stati avvertiti dalle autorità algerine che era meglio che se ne andassero, perché 20 anni fa circolavano bande di oltranzisti che volevano cancellare qualsiasi presenza di stranieri. Questa gente era inserita nel territorio. Uno dei trappisti era un medico e tutto il paese andava da lui. E quello che potevano fare facevano, e poi avevano insegnato a coltivare anche, avevano qualche mezzuccio, non tanto, vivevano la comunità. Questi uomini sono stati presi perché il superiore ha scritto: ma no, siamo venuti qui per testimoniare Cristo, se scappiamo diciamo che il nostro valore è da contrattare con la nostra vita, il nostro valore è più che la nostra. La nostra vita ha valore perché crediamo in qualche cosa. Siamo qua. E purtroppo li hanno presi. Uno è scappato. E non è beato. Non sarà beato. Perché è scappato. Si è nascosto. Vive. Si è nascosto. Nessuno può andare. Ce l'ha fatta non essere presi. Quelli che hanno presi li hanno portati via con la fatica. Non sapevano più. Erano intollerabili. Continuavano a pregare insieme, quel poco che si sa, perché erano nascosti di salute. Hanno capito che questi uomini non avevano paura di morire. Ce l'avevano. Ma questa è testimonianza. I martiri che dicevano sono cristiano non avevano voglia di morire. Ma se chiedevano a loro qual era la loro vera identità, era l'essere cristiano. Se ritrovassimo questo, capiremo il compito profetico. È semplicemente quello di dire: la verità non la invento. Se Dio mi ha creato e mi ha salvato in Gesù Cristo, la verità è questa, che c'è un solo creatore e che c'è un solo salvatore, no? E che la strada da seguire è quella che mi mostra Lui. Quindi non solo per mezzo della gerarchia, la quale insegna il nome e la potestà di Lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce i suoi testimoni e forma nella fede e nella grazia della parola. Il mondo ha bisogno di buoni papà e di buone mamme, più che di preti. O meglio, ha bisogno di tutto. Ha bisogno di tutto e di tutti. Non ha bisogno di leader il mondo, ha bisogno di condizioni, di gente che pensa, che si apre alla luce. Perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. A metà pagina, in questo compito appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno speciale sacramento, la vita matrimoniale e familiare. Lo stiamo dicendo, eh? Laddove mancano le famiglie, si regola tutto. Perché i genitori sono i primi profeti del senso della vita, del valore delle relazioni. In famiglia non si dice, non si dicono bugie. Si comincia a dirlo quando il figlio, o per butti e denti, o per timidezza, comincia a difendersi. Ma finché il figlio non si difende, non c'è la legge di non dirlo. Quando tra coniugi ci si comincia a dire: mi raccomando, non raccontarmi storie, è perché le cose non vanno, eh? Se due coniugi si amano, non si devono mai di non dire bugie, di non raccontarsi storie. Non lo possono raccontare la storia. Ma questo è vero. A un prete non puoi dire testimonia a Gesù Cristo. Se un prete non può testimoniare a Gesù Cristo. La fedeltà alla propria vocazione è la prima profezia. Quindi abbiamo capito, profeta non ha niente a che fare con tutti. Ha a che fare proprio con la quotidianità, vissuta seriamente. E a questo punto vorrei leggervi, nella lettera ai Romani, un testo della parte cosiddetta esortativa, nel capitolo 12 inizia la parte esortativa, e a un certo punto dice delle cose semplicissime, ve le leggo di seguito. La carità non sia ipocrita. Che cos'è la ipocrisia? E stare sotto il giudizio degli altri. Ipo, sotto. Crisia, giudizio. Crisis, no? Allora, chi è ipocrita? E chi, a seconda del vento, dice bianco, verde, blu, arancione? Se vuoi bene, devi voler bene, se no sei un ipocrita. Per esempio, non puoi fare l'elemosina per sentirti buono o perché qualcuno ti guarda. Sei un ipocrita, ma l'abbiamo sentito ieri, l'altro ieri. La lettura dolorosissima ad ascoltarla del profeta o di Gesù. Il segreto a cui Gesù ci invita, che cos'è? È la profezia. La profezia non dice tante parole. Prega nel segreto. Fa la carità senza che la destra sappia quello che fa la sinistra. Bellissimo! Sì, un uomo libero! E qui dice, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Aver bisogno della stima degli altri. Gareggiate nello stimarvi la vicenda. Certo che abbiamo bisogno anche un po' della stima degli altri, ma se non la diamo veramente, non la riceviamo, è tutta una bugia. E le bugie ci dicevano, hanno le gambe corte, ma come sono corte le gambe? La bugia ci fa inciampare sempre, ci fa strisciare come vermi. Allora il compito profetico è il compito delle persone mature, umili. E difatti subito dopo dice, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Non fare niente per la faccia di nessuno. Servite il Signore. Ma quando un papà e una mamma abbiano i figli, amano i figli, guardandoli, servendo il Signore, vedendo la sua volontà. Ma i figli sono lasciati liberi, eh? Se un papà ed una mamma amano i figli per ricevere in cambio amore, già rendono il figlio un pochino troppo responsabile di far contenti i genitori. Mi sbaglio? Hai voglia. Se un prete ha bisogno di un complimento, se dice una verità, non è libero di dire la verità, non è il primo che la ama, la dice perché il suo compito cerca di dirla fiorita, ma poi ha bisogno di sapere che altri sono contenti di averla ascoltata. È un grande imbroglio, un grandissimo imbroglio. Teniamo gli orli del sacco dove mettiamo la roba occupata, tutti insieme, siamo tutti complici. Il profeta non è complice, non tiene il sacco, e dà fastidio perché non tiene il sacco. Quella frase famosa, do ut des, la potete tradurre semplicemente, tenere insieme Chissà. Io ti do, tu ti dai, ti faccio sto favore, tu mi fai quest'altro, mi raccomando, non dimenticarlo al momento opportuno. No. Rivedo. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Certo, San Paolo capisce una cosa. Se si condividono certi valori è tutto più facile. I santi sono i battezzati. Ma almeno quello, almeno tra battezzati, dovremmo dire bando all'ipocrisia. Io posso pensare che ci si può difendere di fronte a qualcuno che la pensa diversa. Ma di fronte a quelli che la pensano come noi, guai a difenderci, guai. Non voglio dilungarmi, ma capite quanto è bello questo discorso. E veniamo all'altro discorso. Ma che cos'è allora il compito regale? C'ho poco tempo, ma è meglio che si scappi in fretta. No, nel senso che è difficile. Ma prova a dirlo con una parola. Il re, nella verità più profonda, è chi sta sopra. Ha una visione d'insieme. E il re, nel senso vero della parola, è il custode della libertà di tutti. Ci siete? Perché il vero compito dell'autorità è volere la piena libertà di coloro che sono serviti dalla propria autorità. Per cui essere re significa essere veramente liberi, non essere mendicanti di uno sguardo, di un complimento, di un piacere, di un vestito che mi renda più sicuro di me. E sì, diciamo, il vestito pulito ci fa uscire di casa più tranquillamente. E se andiamo ad una festa abbiamo bisogno di un vestito. Qualche volta mi viene un po' da ridere, ve lo posso dire. Ve lo posso dire. Non pensate male di me. Quando arrivo al Sacro Cuore e sulla piazza, sulla scalinata, vedo il signore con i tacchetti, con vestiti un po' strani, dico c'è un battesimo. E non sbaglio mai. E mi chiedo, c'è proprio bisogno di metterti quelle scarpe, quei tacchetti lunghi? Sì, c'è bisogno. A Carignano c'è bisogno. Non trovate nessuno che vestisca diversamente. E se vi vestite diversamente offendete la... Siamo arrivati a pensare a questo. Per me è triste, eh? Non dico di non vestirti bene, ma quando sento certe volte c'è un matrimonio, non so che vestito mettermi, mi viene un po' di tristezza. Io vado a un matrimonio per assistere alla gioia di due che si donano. Non ho bisogno di un vestito. Invece se arrivo si vedono dei capelli, c'è che occupano la chiesa, è una cosa tristissima. Abbiamo bisogno di nasconderci. Essere re significa stare sopra, visibili, senza paura, senza bisogno di nascondere, dietro niente. Poi un bel anello ci sta. E se una donna si veste bene, noi uomini la guardiamo. E le donne la guardano con invidia, no? Non lo so. Però, oh, è triste, eh? Non siamo lì. Mentre l'ufficio regale è la capacità di essere veramente e preziosamente contenti di se stessi. Infatti, almeno nel mio linguaggio, quello familiare, quando mi viene da dire sono un re, io dico sto bene, mi sbaglio, io non so se lo dite voi. Io dico sono un re, ho mangiato da re, abbiamo fatto una festa da re. Come a dire, veramente abbiamo esercitato la nostra vita senza bisogno del giudizio di nessuno, a nostro agio. Quando qualche volta prendevo a quei tempi in giro i ragazzi che andavano in discoteca, sapete che domanda facevo? Quanti muri hai appoggiato? O a quanti muri ti sei appoggiato? Perché i ragazzi, un tempo che andavano alle discoteche, giravano tutti i muri prima di inserirsi. Adesso non credo che nel gran caos si inseriscono tutti praticamente. Ma la timidezza, no? La cosa nuova rende le persone un pochino più fragili. Ecco, leggo. Tutti gli uomini, punto B, sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e unico, deve estendersi a tutto il mondo e a tutti i secoli. A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio su tutte le cose perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti. Voi dite, ma cosa c'entra questo col discorso appena fatto? Ma guardate che la mia libertà è vera se sono tutti liberi. La mia libertà è falsa se non voglio la libertà degli altri. Se per essere libero devo negare la libertà di qualcuno, la mia libertà è falsa. In che cosa consiste questo ufficio pregare? Nel volere la propria e l'altrui libertà, nel credere fino in fondo alla coscienza delle persone, nel non essere legati a giudizi che sono poi pregiudizi. Questo stare sopra non è dominare, ma è non avere bisogno di confronto. Una persona veramente libera non si confronta con nessuno. È vero. Allora essere sacerdoti, profeti e re, vedete che fanno insieme le cose, tutte insieme. Per cui si dice che la Chiesa è cattolica e nella cattolicità sta la realtà. Cattolica nel linguaggio greco significa universale. Mentre purtroppo tante volte, oggi soprattutto, noi siamo cattolici, non siamo musulmani, discorso terrificante. Si usa la parola cattolico per giudicare gli altri, per distinguersi dagli altri, per mettersi fuori del popolo. Il cattolico vero non si mette fuori da nessuna parte. Non marca le differenze. Difatti, tutti coloro che marcano le differenze, che dividono, come sono chiamati? La parola greca? Eretici. La eresia era impossessarsi di una idea e di farla diventare l'idea dominante, distinguendosi, separandosi. Loro sì che sono del giusto. Difatti la riforma protestante inizialmente non era eresia. L'eresia è nata lentamente. Era la sottolineatura di una verità che aveva un suo valore. Il Papa non è dato in svezia a pregare con i luterani per buon vicinato, perché gli discorsi che Lutero faceva all'inizio non erano eretici, erano duri, fatti con un po' di superbia, un po' di presumini. E poi è questo, ma chi si è opposto a Lutero? È esercitato presumini, superbia e tutto. E sono arrivati poi a scontrarsi e a separarsi, a diventare eretici. Mi sto spiegando bene? Allora il compito regale, il compito di questa cattolicità, di questa comunione, di questa volontà che tutti siano liberi e arrivino. Difatti quella frase che sentiamo spesso, che non citiamo sempre fino in fondo, la ricordate, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, ma non è completa la citazione, e che giungano alla conoscenza della verità.
Perché la vera libertà sta nella verità. Chi se la racconta non è libero, deve difendersi, deve autopromuoversi, deve diventare qualcuno ai propri occhi. La metà pagina. Cristo, pagina 23, facendosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre, entrò nella gloria del suo regno. Gesù ha conquistato il regno nell'obbedienza, nell'essere fino in fondo il figlio del Padre. E vi ricordo sempre le due tentazioni di Gesù in croce, rivolte a Gesù in croce, le due tentazioni della gente e dei capi che lo circondavano, sono chiarissimi. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Se scendeva, doveva dimostrarlo. Se lo era, non scendeva. Non aveva bisogno di convincere, aveva bisogno di essere, e lo era, era lì. Messo in croce perché figlio di Dio, perché aveva detto, ma lo era, non poteva dire diversamente. E l'altra tentazione, se tuo padre ti ama, verrà a liberarti. Ma se non viene a liberarti, Dio non è tuo padre, te la sei raccontata. E Gesù ha creduto che il padre dovesse liberare, e lo ha liberato dalle angosce della morte. È stato risuscitato, cioè presentato vivo. Non è la risurrezione una sconfitta della morte come rivincita. La risurrezione è il brillare del significato di quella certezza, di quella libertà, di quella regalità di Gesù in croce. Perché Gesù in croce è il vero re. I bizantini nel IV, V secolo, sapete come hanno incominciato a fare le croci? Le croci col Cristo nudo sulla croce sono occidentali. In Oriente preferivano presentare Gesù con la grande tunica del sacerdote, con il libro della parola in mano e con la corona d'oro in testa. Hanno incominciato, ci sono ancora croci belle del V, VI, VII secolo che rappresentano questo Gesù trionfante in croce, ma vestito con la corona del re in testa, con il libro. Sacerdote, profeta. Volevo leggervi ancora un pezzetto, poi vi lascio scappare. Per me è un'immagine molto bella che Paolo, nella prima Corinzia, capitolo 15, ci dà, proprio presentandoci Cristo in croce. E dice: la morte non ha vinto. Ha vinto la morte, è risuscitato, sentite, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, non ha vinto la morte da solo, se era un uomo vero doveva vincerla con tutti, abbiamo detto che si è liberi insieme, non si è liberi da sé. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Il nostro agire è sempre comunitario, ecco perché siamo profeti, perché siamo sacerdoti, perché siamo re. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a suo padre. Cristo è venuto a instaurare il suo regno, ad offrirci la sua verità, a farci godere della sua amicizia. Questo è stato il compito di Gesù. Chi è battezzato in Gesù nella sua morte e risurrezione. Abbiamo fatto un discorsone grosso. E la prossima volta abbiamo l'altro compito, ancora più delicato. Il compito della gerarchia della Chiesa qual è? Se ne parla spesso, no? La
anche esagerato, dico, vediamo. Se il Signore ci aiuta, approfondiremo anche questo.